Pronti per il consueto appuntamento con l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Come sempre il punto sulla situazione in Veneto. Come lo commentiamo questa sera, assessore?
Ma lo commentiamo, intanto buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Lo commentiamo confermando il trend in calo, dei ricoveri in ospedale, dei ricoveri in terapia intensiva, del numero delle persone attualmente positive e del numero delle persone in isolamento domiciliare, che significa che il miglioramento continua a esserci, che si va verso un, come dire, esaurimento lentamente di questo virus che convive ancora con noi, però insomma tutti i segnali sono positivi. Ecco perché noi spingiamo sul governo affinché si inizino a riaprire alcune attività, ovviamente con la massima accortezza e quindi garantendo la sicurezza per gli utenti e anche per i lavoratori.
Oggi abbiamo sentito spesso una parola, anzi, tre parole per la verità, ripetute spesso in conferenza stampa e al plurale, ovvero non siamo irresponsabili.
No, non siamo responsabili perché queste cose noi intanto non le diciamo, sì, le diciamo dopo parecchi giorni in cui il trend è in calo, quindi i dati li monitoriamo non giornalmente, ora per ora, quindi c'è la massima attenzione su quello che stiamo facendo. Dall'altro lato non è che diciamo apriamo tutto e tutti e facciamo finta che non sia successo niente e torniamo indietro al 20 di febbraio. No, diciamo, sappiamo che il virus c'è, ci dobbiamo convivere, il virus in questo momento sta contagiando molto meno che all'inizio, i contagi sono in calo e quindi noi diciamo si apra garantendo la massima sicurezza. Sappiamo che il cittadino lui stesso in questo momento è particolarmente sensibile alla cosa, ma lo si vede perché quando si incontra una persona fa fatica ad avvicinarsi, voglio dire, è una cosa psicologica ormai, no? Dopo 2 mesi e passa di questa convivenza abbiamo imparato a essere, come dire, distanziati socialmente a prescindere, no? Ecco, l'utilizzo della mascherina, insomma, quelle accortezze che ci consentono di dire, beh, insomma, se su 10.000 medici solo l'1,3% si è contagiato stando più di 8 ore al giorno a contatto diretto fisico e con le persone contagiate, forse insomma la mascherina e il distanziamento sociale dovrebbero essere sufficienti a garantire insomma che il rischio sia ridotto al massimo.
Ascoltando la televisione l'altra sera si era sentito dire che la mancanza di erogazione dei fondi per la cassa integrazione è perché le regioni non hanno mandato documentazione, perché le regioni non sono presenti. Pare che oggi sia stato seccamente smentito tutto questo, almeno da parte del Veneto, le altre regioni non lo sappiamo.
Ma sì, ma cioè, voglio dire, io cioè, qui ogni notizia sembra che sia la fine del mondo. La cassa integrazione segue in tutte le regioni la stessa procedura d'Italia, la stessa procedura che sarebbe stata prevista dal livello nazionale e si segue quella procedura lì. E guarda, io potrei dire, sentendo questa mattina, ma anche nei giorni scorsi la collega Donazza, che se di ritardi ci sono, i ritardi non sono attribuibili, non dico alla Regione Veneto, ma alle regioni, ma da qualche altra parte, ma questo vorrebbe dire scatenare di nuovo polemiche politiche. Non credo sia il caso di creare polemiche politiche. L'ho detto in Consiglio regionale, se io dovessi scatenare le polemiche politiche, l'ho detto all'opposizione, ne avrei camionate. Ho fatto due o tre esempi, ho detto guarda, mi fermo a due o tre esempi solo perché voi avete iniziato la polemica. Io potrei stare qua tutto il giorno a dire quello che il governo non ha fatto, ha fatto male o ha sbagliato, però siamo in una situazione di emergenza e quindi trovo assurdo che qualcuno vada a raccontare delle cose che peraltro, fra l'altro, non sono neanche vere. Per cui mi limito a questo. C'è il portale, si fa la richiesta sul portale, le aziende fanno la richiesta sul portale e appena i soldi vengono sbloccati da Roma arrivano, punto, non c'è altro da dire.
Allora, ho anche sbagliato perché la prima cosa che dovevo dire, e se me ne pento, ma ormai siamo quasi alla fine dell'intervista, però la prima cosa che avrei dovuto dire era: oggi c'è stato l'accordo regione e sindacati per il premio ai lavoratori della sanità, che non è poca cosa.
La collega è stata oggi pomeriggio, avevamo delle videoconferenze parallele, lei era una stanza di fianco, videoconferenze con i sindacati, si trattava appunto di affrontare questa tematica. Lo abbiamo detto fin da subito, no? Cioè, chi sta in trincea è giusto che abbia un riconoscimento aggiuntivo. Dico aggiuntivo perché qualcuno è sempre nella logica di prima, fa i confronti con le altre regioni, dice: ah, ma l'Emilia ha messo 1000 euro. Allora, permesso che l'Emilia applica l'addizionale IRPEF, che per un medico vuol dire circa 500 euro all'anno, no? Quindi in 10 anni che noi non la applichiamo sono quasi 5000 euro, e che invece in Emilia, quindi il medico prima ha pagato 5000 euro in più di tasse regionali e adesso si vede restituire 1000 euro, no? Saldo 4000. Rispetto a noi. Noi invece i 5000 non li abbiamo prelevati e adesso si sta decidendo come fare. Perché si sta decidendo come fare? Perché noi riteniamo, poi adesso non so di preciso l'esito della riunione con la collega, ma riteniamo che sia giusto dare riconoscimento a chi veramente è stato in trincea e chi si è impegnato parecchio in questa fase. Credo che, insomma, è una cosa nota. In questo periodo ci siano dei reparti che sono stati subissati di lavoro, coperti di lavoro, non so, penso alle terapie intensive, le malattie infettive, le pneumologie, il pronto soccorso, insomma i reparti più esposti. Alcune attività invece sono state ridotte, no? Perché proprio per lasciar posto a queste tipologie di pazienti alcune attività si sono ridotte. Quindi anche all'interno degli ospedali credo che ci sia chi si è, come dire, fatto dei turni ipermassacranti e chi invece abbia, non dico lavorato meno rispetto all'ordinarietà, ma non molto di più. Ecco, quindi credo che la collega volesse anche fare qualche distinzione a questo livello. Ovviamente tutto passa in una discussione con i sindacati, con le parti sociali, quindi io adesso l'esito preciso non lo so, però questo era il ragionamento che c'era a monte a livello di unità di crisi, insomma.
Senta, so che non è una sua competenza e non voglio nemmeno crearle imbarazzo con il sindaco di Belluno Massano, me ne guardo bene, però un centinaio di baristi bellunesi oggi hanno scritto al sindaco un urlo di dolore innanzitutto, ma anche una richiesta d'aiuto. Dicono: o qui ci levano le tasse e le imposte comunali, compresa quella di rifiuti, che è un macigno, o veramente rischiamo di non aprire più. Da cittadino, come vede questo grido d'allarme dei baristi di Belluno?
Ma intanto io credo che i baristi, i ristoratori siano i soggetti che più soffriranno questo tipo di emergenza, per un motivo molto semplice, perché se anche domani mattina, cosa che mi pare il governo non voglia fare, io invece con le dovute cautele farei, dopo vi dico come fanno in Austria, visto che ho fatto la riunione questo pomeriggio, loro aprono, ho l'impressione che il barista e il ristoratore soffriranno di più, perché mentre se domani dicessero tutti aperti, magari uno va a prendersi un paio di scarpe, aspetta fuori, entra quando non c'è assembramento, si prende le scarpe e va via. Il concetto del bar e del ristorante sono luoghi di socializzazione, no? Quindi luoghi per loro naturale modo di essere, sono luoghi di aggregazione, quindi anche dal punto di vista psicologico credo, e il barista ne è perfettamente consapevole, ci sarà un po' di diffidenza del cittadino a ritornare a riempire il bar, a fare gli spritz, gli aperitivi, il prosecco prima di cena, dopo cena e queste cose qua, quindi loro sanno perfettamente di essere una categoria particolarmente esposta dal punto di vista economico a questo tipo di crisi, sia adesso che dopo l'apertura, e quindi manifestano la loro grave preoccupazione, e mi rendo ben conto. Io dico semplicemente una cosa: è un'emergenza di carattere nazionale che ha riguardato tutti, e credo che qualche ragionamento possa essere fatto anche a livello territoriale, ma il grosso deve essere, ripeto, un'emergenza nazionale, deve esserci un intervento pesante a livello nazionale. Faccio presente, rimanendo sulle tasse, che oltre l'80% delle tasse vengono in questo paese, che sia giusto o sbagliato, per me è sbagliato, ma vengono incassate dallo Stato centrale, tanto per dare un'idea. Quindi sia a livello di contribuzione sia a livello di tassazione credo che debba esserci un impegno a livello statale, perché è evidente, se incassi più dell'80% delle tasse è ovvio che guardo te prima ancora di guardare il sindaco, il presidente della provincia o il presidente della regione, questo credo sia naturale. Poi non conosco i dettagli di questa cosa, è una lettera, mi pare di aver capito. No?
Una lettera firmata però, da 99 baristi, sì.
Ecco, però mi metto nei panni dei baristi che effettivamente sono in difficoltà, non li vogliono fare aprire, nel senso che è prevista l'apertura, ma molto avanti nel tempo, c'è ancora un mese e passa di chiusura, e quindi la preoccupazione credo sia tale da dire, beh, io mi rivolgo a chiunque, perché essendo in questa situazione così difficile, chiedo aiuto a chiunque, a partire anche dal mio sindaco, insomma.